Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi.
Il ministro Crosetto ha presentato in Parlamento i processi riorganizzativi delle forze armate e tutti quei passaggi che legheranno indissolubilmente la difesa ai processi innovativi in campo industriale. E in quella sede ha parlato della cultura della prontezza, ossia la capacità di agire militarmente ovunque siano minacciati gli interessi strategici, non solo italiani, ma delle alleanze delle quali l'Italia fa parte, l'Unione Europea e la stessa NATO. E in questa audizione il ministro Crosetto ha detto che l'Italia non arriverà nei prossimi anni al 2% delle spese militari in rapporto al prodotto interno lordo, quindi disattenderanno le richieste della NATO, ma realizzerà comunque un piano complessivo di ristrutturazione dell'apparato militare. Ammesso allora, ma non concesso, che l'Italia spenda poco meno del 2% per le spese militari, e in attesa anche di conoscere quali e quanti capitoli legati al settore della difesa comunque gravano su altri fondi, su altri ministeri, perché un calcolo complessivo dovrebbe anche includere quei capitoli di spesa che in qualche modo sono legati a altri bilanci, ma bisognerebbe riflettere su quanto detto dal ministro Crosetto, ossia non solo potenziare i sistemi missilistici, radar offensivi e difensivi, ma rendere efficaci e operative in tempi celeri le forze armate, ossia andare a smantellare, come si dice nel linguaggio tecnico, le strategie di carattere ibrido che poi riguardano ad esempio l'approvvigionamento energetico e le materie prime. Da qui a ipotizzare un intervento ad esempio nel continente africano corre poca differenza. Infatti è proprio l'Africa nel mirino, non solo dell'Italia, ma di tutti i paesi a capitalismo avanzato in Europa, perché in quelle zone ci sono dei metalli rari o comunque sono dei corridoi rappresentano un aspetto dirimente, nevralgico da controllare. La NATO quindi investirà sempre più soldi e chiederà ai paesi aderenti di investire sempre più soldi dentro il comparto bellico, ma soprattutto andare a fare poi delle ricerche cosiddette duali, o meglio dotarsi di una tecnologia che possa essere prevalentemente utilizzata a fini militari, ma anche a cosiddetto uso civile. E c'è tuttavia una proposta ulteriore della NATO che è stata annunciata già in un articolo del Financial Times, dove si dice che da qui a 3-4 anni la spesa dovrebbe non arrivare al 2 ma al 3% rispetto al prodotto interno lordo. Ricordiamo che già dal 2014 la NATO si era dato come obiettivo il 2% in ogni paese per quanto riguarda il capitolo spesa militare. Ma è indubbio che sia arrivata la pandemia, sono arrivati i conflitti in Ucraina e quindi le crisi di alcune economie, l'Italia, la Germania, la Francia, che in qualche modo hanno rallentato gli investimenti in campo militare. Ma da qualche tempo, almeno da un triennio, registriamo invece un forte incremento della ricerca a fini duali, cioè tecnologie avanzate pronte per essere utilizzate nel settore bellico e anche nel settore civile. Quindi strettamente connesse, difficili da distinguere l'una dall'altro. E la relazione in Parlamento, sempre di Crosetto, con cui abbiamo iniziato la trasmissione, evidenziava la necessità anche di nuove forme di finanziamento della spesa militare. Non solo per acquistare nuovi sistemi di arma, ma anche da investire all'interno del complesso industriale e militare e poi avviare dei processi di reclutamento, di razionalizzazione della spesa, di accordo pubblico e privato, per focalizzare poi l'attenzione sulle sfide tecnologiche, su quelle industriali alle quali il vecchio continente non potrà più sottrarsi. E le dichiarazioni del nuovo segretario generale dell'alleanza, Mark Rutte, sono molto chiare, perché Mark Rutte spinge l'Unione Europea a incrementare la spesa militare. Ci sono paesi che sono fra il 4 e il 5, come la Polonia, ma non è ancora abbastanza. Quindi sempre più si spenderanno fondi per il militare, sempre meno si investirà in ricerca a fine di pace, in sanità, in istruzione e in welfare. Il governo italiano non intende mettersi tuttavia a capo di un eventuale fronte del rifiuto per accrescere la spesa militare fino al 2%. Le dichiarazioni di Crosetto, lasciano invece intendere uno spazio di mediazione e di manovra, perché nel frattempo stanno portando avanti un processo di ristrutturazione che porterà a nuovi reclutamenti, a ringiovanimento delle forze armate, a uno sviluppo sempre più intensivo delle forze di intervento rapido, grande investimento nel settore tecnologico trainato dalle aziende statali, ma anche con la presenza di tante aziende private, alcune delle quali specializzate in singoli componenti dei sistemi di arma, sui quali ovviamente hanno costruito nel corso degli anni percorsi di ricerca e percorsi anche di elevata qualità da un punto di vista produttivo. Il governo italiano quindi andrà avanti, il ministro Crosetto in termini tecnici indica la necessità di garantire tassi più bassi per tutti i paesi che ricorreranno al debito pubblico, quindi pensare che la spesa militare debba essere in deroga a tutte quelle regole che determinano il rapporto tra PIL e debito. Per cui se tu scorpori le spese militari da quelli che sono i tetti tradizionali di spesa, non si capisce perché lo stesso non debba valere, ad esempio, per la spesa sociale, per la spesa sanitaria e per il settore educativo. E paradossalmente troviamo anche alcuni esponenti di punta del Partito Democratico che invece chiedono di utilizzare gli Eurobond, cioè un indebitamento comunitario da utilizzare proprio per puntellare, per potenziare l'industria e la ricerca in campo militare. C'è un partito unico della guerra che ormai è trasversale ai due schieramenti. E allora, in attesa del nuovo libro bianco dell'Unione Europea, che dovrebbe a primavera inoltrata comunque uscire, la nuova Commissione del Parlamento europeo ha già comunque dichiarato di voler destinare bruscolini, si dice, 100 miliardi al settore militare, per poi nel 2028 incrementare ulteriormente la spesa. Ma nel frattempo vogliono raggiungere degli obiettivi, che sono quelli di costruire sinergie tra le imprese statali e le imprese private, mettere insieme un apparato industriale di ricerca che possa far fare il salto di qualità tecnologico auspicato dall'industria europea, la quale dipende per molta componentistica dalle imprese americane, ma che vuole invece rendersi autonoma e costruire anche delle partnership. Non è casuale la costruzione del nuovo jet che vede impegnata Italia e due paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, il Giappone e la Gran Bretagna. Ecco, si stanno costruendo una serie di alleanze, di sinergie, di prospettive comuni dove le aziende statali pubbliche hanno un ruolo dirimente. E questo vuol dire sempre più mettere al centro la guerra, le spese di guerra, al centro dell'operato poi dei governi e dei ministeri. E le autorità comunitarie nel frattempo spingono gli stati nazionali a utilizzare anche risorse proprie, oltre a quelle comunitarie, per incrementare la spesa di armi, ma vogliono al contempo anche eliminare rami secchi, inutili doppioni. Vogliono insomma concentrare le decisioni nelle mani di un gruppo ristretto, di un'elite europea, la quale poi determinerà anche sia la distribuzione dei finanziamenti comunitari, ma anche le politiche industriali sulle quali il vecchio continente dovrà attivarsi e dovrà incentivare proprio per fare quel salto di qualità richiesto a livello della NATO, ma anche richiesto poi dalla stessa Unione Europea. Per cui ci saranno prestiti destinati anche a paesi non europei, stanno pensando ad una società di progetto a questo scopo che incaricherà la Banca Europea di amministrare i mercati dei capitali attraverso questo sistema di prestito che potrebbe essere messo a disposizione anche di altri paesi. E un accordo intergovernativo di fatto che permetterebbe di aggirare sia le restrizioni europee sull'utilizzo dei fondi comuni per il settore militare e eviterebbe sul nascere anche delle fratture in seno all'Unione Europea. Ad esempio, quei paesi che non vorranno partecipare saranno liberi di restarne fuori rispetto a questo grande progetto all'orizzonte e quindi non potranno neanche mettere dei veti al progetto di riarmo del vecchio continente. E qualora poi dovessero farlo, sicuramente l'Unione Europea ha tutti gli strumenti per invogliarli e per costringerli, fra virgolette, a cambiare posizione. Certo che quanto si sta muovendo all'orizzonte ci fa intendere come l'Europa ormai stia inseguendo gli Stati Uniti in questa forma di neochinesismo di guerra che porta innumerevoli aziende, anche pubbliche, a investire sempre di più nella ricerca duale, nelle tecnologie avanzate e nella produzione di armi. L'Europa va decisamente alla guerra. Un saluto da Federico Giusti, a risentirci su Radio Grad e anche Radio 100 Passi.
Radio 100 Passi.
GR 100. L'editoriale di Mario Azzolini.
Cresce la protesta negli Atenei italiani, un'alleanza contro i tagli, 122 società scientifiche denunciano un attacco al futuro della ricerca. Un gruppo di rettori in allarme per i tagli operati dal governo Meloni, sono un attacco al futuro del paese. Per fare una proporzione, quello che è stato speso per i fallimentari centri di trattenimento per i migranti in Albania corrisponde a quanto complessivamente è stato tagliato per l'università. A Grazzanise, nel Casertano, in un caseificio, un operaio, dopo essersi iscritto alla FLAI CGIL, è stato licenziato dall'azienda. Nessuna contestazione è stata fatta nella lettera di licenziamento. Michel Houellebecq, scrittore francese, nel 2015, nel suo romanzo Sottomissione, immaginava François Bayrou primo ministro nel 2022. La profezia è errata per soli 2 anni. Il nuovo capo del governo, incaricato da Macron, è stato definito il Rutelli francese. Nel 2007, al primo turno delle presidenziali, arrivò terzo, non avendo quindi accesso al ballottaggio. In Italia, quello che è affettuosamente chiamato Ciccio Bello lasciò il PD di Bersani perché è troppo di sinistra. Di lui da allora si sono perse le tracce. Per eventuali notizie, citofonare Barbara Palombelli, la sua diretta moglie, zona ZTL Romana. Da Palermo, Mario Azzolini.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi.